Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Abbiamo già dedicato due puntate alle celebrazioni per il 75esimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. Oggi con il dottor Maurizio Grillini parleremo delle radio costruite all'interno dei campi di concentramento e a cui egli ha dedicato un sito web molto particolareggiato, attingendo a più fonti e soprattutto facendo riferimento alla situazione degli internati militari nei lager. Al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net, dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche la nostra email per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Maurizio Grillini da Reggio Emilia. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Buonasera.
Maurizio Grillini, laureato in Scienze delle Comunicazioni, grande appassionato della radio. Qui da Radio Magazine abbiamo realizzato già due trasmissioni per celebrare il 75esimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale e ti abbiamo convocato perché tu hai realizzato un sito web davvero molto interessante, dedicato alle radio che si costruivano di nascosto nei campi di concentramento, la cosiddetta Radio Caterina, no? Vogliamo parlare di come è nata l'idea di questo interessante sito web, Maurizio?
Beh, dunque, io prima di tutto sono un radioamatore, anche se più che altro mi definirei un radioamatologo, perché non vado spesso in frequenza, anzi, però mi incuriosisce tutto ciò che è la radio, soprattutto è affascinante la possibilità di trasportare fino a grandi distanze voci, immagini e dati. Nel 2004 l'associazione Radioamatori di Carpi, che è una cittadina in provincia di Modena, fu invitata a presenziare alla commemorazione del 51esimo anniversario della liberazione nel vicino campo di concentramento di Fossoli. E allora ci siamo chiesti cosa possiamo fare nel campo di concentramento noi radioamatori, e abbiamo pensato a una ricerca sulle radio clandestine.
Ecco, più o meno come hai lavorato, come fa uno storico al reperimento di fonti, o più da storico o più da appassionato della radio?
Fu un disastro. Da appassionati della radio abbiamo pensato, ma sì, va bene, proviamo a dare un significato a questa presenza, cerchiamo delle informazioni, dei film su cui comparivano le radio clandestine, qualche articolo, e avevamo trovato soltanto un articolo su una rivista dell'associazione dove veniva descritta la costruzione di una radio a partire da dei pezzettini legno, una sola valvola e tutto il resto costruito nel campo con cartine di sigaretta, plastica, quello che avevano a disposizione, che era praticamente niente, dentro a un lager che ospitava degli internati militari.
Ecco, io mi soffermerei un attimo più sul momento storico della firma dell'armistizio, no? L'armistizio che trovò l'Italia un po' allo sbando, no? Si è verificato il caso noto di cui accennavi tu prima, degli internati militari italiani sparsi su due fronti, no? Perché c'erano sia soldati italiani prigionieri nei campi di concentramento nazifascisti, poi c'erano prigionieri italiani nei campi dei russi e poi chiaramente anche nei campi alleati. Dall'armistizio in poi era questa la situazione, no? In questo contesto si colloca la Radio Caterina, se non ho capito bene.
Sì, che in effetti le prime informazioni che abbiamo trovato erano su questa Radio Caterina. Abbiamo praticamente ricostruito un modello di Radio Caterina che non assomigliava per niente, perché non c'era praticamente storia e documentazione all'epoca. In seguito abbiamo scritto un articolo che è stato pubblicato sulla nostra rivista e da qui praticamente abbiamo avuto una serie di contatti da ex militari che erano stati nei lager tedeschi e avevano costruito le radio all'interno del lager, radio ricevitori, e da un'altra parte un professore di Bologna, un docente di storia e presidente del comitato scientifico dell'Associazione Nazionale Ex Internati, Alessandro Ferioli, che mi ha ricoperto di documentazione, tanti documenti che erano in archivio sparsi e che riguardavano soprattutto le radio nei lager tedeschi, ma anche una vicenda di ascolto di notizie radio in un campo di prigionia in Russia.
Dove un campo di prigionia russa dove praticamente i russi torturarono dei militari per capire dove ci fossero le basi, dove cose abbastanza ricorrenti in quel periodo storico. Diciamo che normalmente ricordiamo ai nostri ascoltatori che costruire una radio, un apparecchio riceventi in un lager nazista significava chiaramente esporsi a una morte certa, no? Però una cosa che mi ha lasciato perplesso, innanzitutto ho capito benissimo della mole di documentazione che sei riuscito a reperire, perché il sito web dedicato a radiocaterina.org, più o meno è quello da cercare sul motore Google, è veramente ricco di materiale. Però da quello che io ho letto da questo sito si parla, abitualmente costruire un apparecchio ricevente era semplicissimo perché bisognava fare una radio a galena, era un elemento povero, però ho letto che addirittura qualcuno era riuscito a costruire una radio a valvole.
Sì, esatto, Radio Caterina aveva una valvola, era stata introdotta nel campo di nascosto ed era l'unico componente di fabbrica della radio. Del resto l'avevano fatto reinventando la storia dell'elettronica praticamente, anche la resistenza al condensatore era fatta male. Poi c'era un'altra Caterina, anche questa si chiamava Caterina, che invece era una radio a 6-7 valvole che era stata introdotta di nascosto, è riuscita a passare attraverso le perquisizioni, però questa andava a corrente alternata con praticamente la corrente del campo, e soprattutto alla fine della guerra, quando non c'era corrente neanche per i tedeschi, non era utilizzabile. E poi c'è stata anche la galena di Zeitan. La cosa più sorprendente è stato il modo in cui sono riusciti a nascondere queste radio per tutto il periodo, perché comunque il rischio era grande. Infatti un militare fu preso e fu portato in un carcere di massima sicurezza dove morì.
Addirittura mi è parso, se ricordo bene, un episodio dove un internato ha scambiato la radio con un orologio, con un soldato tedesco addetto alla sorveglianza. Ecco, credo che poi era ben diversa la situazione nei campi di prigionia alleati, dove addirittura credo che venisse invogliata la costruzione di radio riceventi per impegnare, diciamo, i prigionieri in attività ludiche.
Ma adesso gli italiani erano trattati, erano i traditori, erano considerati traditori e quindi erano trattati peggio degli altri, ad eccezione dei russi e dei sovietici, che erano quelli trattati ancora peggio. Quindi venivano privati di tutto, non c'era neanche la possibilità di avere il soccorso della Croce Rossa, erano completamente isolati e soprattutto c'era il tentativo di convincerli a tornare in Italia a combattere contro gli italiani, che è Malaverna.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, Maurizio Grillini in collegamento da Reggio Emilia, ma perché costruire una radio in un campo di prigionia? Certamente non per sentire la musica, no?
No, assolutamente. La radio serviva soprattutto per mantenere una forma di resistenza all'interno del campo, resistere ai tentativi di costringere a firmare per poi andare a combattere insieme ai tedeschi. E il fatto di sapere che la guerra stava andando a sfavore della Germania aiutava a mantenere forte questa resistenza.
Mi è sembrato di capire che la maggior parte dei prigionieri italiani non fossero mai riusciti ad ascoltare delle notizie dirette provenienti dall'Italia, ma ascoltavano quasi sempre Radio Londra.
Verso la fine della guerra riuscirono ad ascoltare anche delle notizie dall'Italia, però sì, principalmente la radio non era molto sensibile, quindi ascoltavano inizialmente Radio Londra, poi man mano che gli alleati avanzavano e attivavano delle altre stazioni più vicine, sentivano anche queste stazioni.
Ecco Maurizio, tu in questa tua ricerca, nell'allestimento di questo favoloso sito web che invito tutti gli ascoltatori a visitare, ti sei avuto modo anche di confrontarti con qualche, diciamo, sopravvissuto ai lager?
Sì, senz'altro, anzi più di uno. Sono andato a trovare uno di loro a Milano, un altro mi ha invitato a Genova, poi un altro addirittura mi ha contattato da Perugia per avere informazioni che non riguardavano la radio, semplicemente voleva delle informazioni che riguardavano una rivista pubblicata a Berlino dall'ambasciata. Però quando mi ha detto il nome del lager in cui era stato, a Daipan, ho detto: ma io ricordo che c'era una radio a Daipan. E lui mi raccontò la storia di questa radio.
Ecco, mi sembra che nel corso degli anni sia stato abbastanza difficile ricostruire la memoria storica degli internati militari. Per quale motivo, secondo te?
Sì, è molto difficile. Infatti questo, tu hai detto che sono laureato in scienze della comunicazione, mi sono laureato proprio in quel periodo, avevo già una certa età, e la mia tesi è proprio sulla memoria degli internati militari, perché inizialmente hanno voluto rimuovere quel periodo, non ne parlavano neanche con i figli, molti internati non ne parlavano con i figli, non ne parlavano in famiglia, quasi si vergognavano, e soltanto dopo parecchi anni hanno cominciato a parlarne e si è visto come un rapportare l'uno i ricordi dell'altro, pochi ricordi personali ma molti ricordi legati ad eventi che erano accaduti dentro il campo, quasi come ad aiutare la propria memoria con la memoria dell'altro.
Oramai siamo a 75 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, è un po' tardi per parlare di risarcimenti, ma di fatti non ce ne sono stati?
No, non ci sono stati dei risarcimenti, perché io non sono esperto in questo campo, io mi occupo soltanto della radio, della comunicazione, però anche se tardivi c'è stato qualche riconoscimento in Italia con delle medaglie.
Ecco, purtroppo il tempo a nostra disposizione è quasi terminato. Maurizio, hai qualche altro aneddoto da raccontare a proposito della creazione di questo favoloso sito web?
La cosa più simpatica di questa avventura è che io iniziato a pubblicare ad esempio le fotografie che io avevo scattato alla Caterina, perché la radio Caterina è conservata in un museo a Padova, al museo dell'internamento. Avevo scattato queste fotografie e io sono nel cuore dell'Emilia Romagna, dalla Sardegna, da un paese vicino a Cagliari. Un altro radioamatore dalle fotografie ha ricavato gli schemi praticamente per ricostruire la Caterina, e l'ha ricostruita tale quale. Ignazio Secci, radioamatore, ha fatto un lavoro veramente bello e ci ha permesso anche di comprendere come poteva funzionare questa radio. Una copia di Radio Caterina so che in un museo appena aperto a Roma, l'originale di Radio Caterina è a Padova insieme alla Galena di Daipan e a un'altra Caterina. Poi dopo Caterina è stata costruita anche la Mimma e sono riuscito a rintracciare anche questa. Pur purtroppo un'altra radio invece era conservata in una cantina a Firenze, dopo l'alluvione dell'Arno è andata distrutta.
Allora, vogliamo un attimo ricordare ai nostri ascoltatori come fare per rintracciare il tuo sito web, Maurizio?
Sul sito www.radio-caterina.org è possibile vedere tutta la ricostruzione storica e un elenco di radio, un elenco di interviste, un elenco di documenti, non soltanto queste, ma anche quelle, non soltanto quelle dei lager tedeschi, ma anche quella in Unione Sovietica, un'altra radio costruita in un campo di prigionia in Italia, a Coltano, e altro.
Allora, Maurizio Grillini da Reggio Emilia, grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione, spero di sentirti quanto prima.
Grazie.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salute, formazione, lavoro, tutto passa dalla connettività e al pari di un diritto costituzionale. Per cui c'è il tema di creare una connettività diffusa nel paese che sia egualitaria, perché diventa un'opportunità di sviluppo omogeneo su tutto il territorio. La nota arriva dalla Cassa Depositi e Prestiti impegnata insieme a Enel Telecom per far sì che ciò si realizzi, diventi realtà e punto di partenza per il paese. Un'enorme opportunità di riequilibrio sociale del nostro paese. Significa, conclude la nota della Cassa Depositi e Prestiti, per poter uscire dall'inclusione dei processi produttivi in vaste aree del paese che oggi sono ancora tagliate fuori come il meridione. Twitter avrebbe disattivato un video postato dal team della campagna elettorale del presidente Trump che rende omaggio a George Floyd, affermando che la decisione è stata presa per una questione di copyright. Lo riporta il giornale inglese The Guardian. Il video, che dura 3 minuti e 45 secondi, era stato postato sul social il 3 giugno ed era stato retweetato circa 7.000 volte, anche dallo stesso Trump e da suo figlio Donald Jr. In risposta, i responsabili della campagna del presidente hanno accusato Twitter e il suo cofondatore Jack Dorsey di censura. Un messaggio confortante e unificante del presidente Trump ed hanno esortato i follower del tycoon a rendere virale un altro video su YouTube. Il video disattivato mostra le immagini delle proteste pacifiche mentre Trump parla di una grave tragedia, per poi inquadrare il presidente che mette in guardia contro la violenza di gruppi radicali di sinistra sullo sfondo di scene di disordini e saccheggi. Hacker cinesi e iraniani hanno preso di mira gli account Gmail dello staff delle campagne elettorali di Joe Biden e Donald Trump. Lo hanno reso noto i ricercatori di Google sulla sicurezza informatica. In un tweet, Shane Antley, direttore del gruppo di Google per l'analisi delle minacce, ha spiegato che i tentativi di attacco sono stati sferrati attraverso email di phishing e ha precisato che non ci sono segnali di compromissione. Le autorità, ha aggiunto, sono state allertate. Nel dettaglio, a un gruppo cinese di hacker avrebbe tentato di colpire gli account personali di posta elettronica dei membri dello staff della campagna di Biden, mentre il gruppo iraniano avrebbe messo nel mirino gli account dello staff di Trump. Entrambi i tentativi, secondo quanto riferisce Google, non hanno avuto successo. L'app Immuni risponde alle domande di compatibilità degli italiani. Lo fa aggiornando le FAQ sul suo sito, su cui spiega che, senza uno smartphone compatibile, purtroppo non si può scaricare e usare l'app. Nella pagina di domande e risposte viene confermata anche la temporanea incompatibilità con gli smartphone Huawei e Honor. Immuni usa la tecnologia per le notifiche di esposizione messa a disposizione da Apple e Google. Questa tecnologia determina i requisiti di sistema per scaricare e usare Immuni, e non è compatibile con versioni precedenti di iOS, Android e Google Play Services, si legge. Sfortunatamente, al momento non possiamo superare queste limitazioni. Gli smartphone non compatibili sono, per Android, quelli con sistema operativo Android 5 del 2014 o versioni precedenti. In Italia, secondo i dati di Statcounter di maggio 2020, 9 smartphone e tablet Android su 10, 91%, hanno una versione compatibile. Fondamentale è anche che lo smartphone abbia la tecnologia Bluetooth Low Energy. Le spiegazioni di quella che appare un clamoroso flop proseguono con dettagli tecnici più o meno estesi relativa all'inefficienza dell'app così tanto pubblicizzata dalle nostre organizzazioni governative e che appaiono come delle giustificazioni da parte dei creatori dell'app.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com. E da questi riferimenti potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.